Continuiamo la nostra lettura del Vangelo secondo Luca 11, da 27 a 32. Mentre diceva questo, una donna in mezzo alla folla alzò la voce e disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato un segno se non il segno di Giona, poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché essa venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi, alla predicazione di Giona, si convertirono. Ed ecco, qui c'è uno più grande di Giona. Mentre diceva questo, Gesù stava rispondendo prima a quelli che lo accusavano di magia, e ha già risposto, poi doveva rispondere a quelli che volevano un altro segno, un segno di potenza. Gesù sta rispondendo a queste due categorie di persone che lo vogliono rifiutare in pratica. Manifestano questi problemi, desiderano o vogliono, hanno queste pretese perché non vogliono accoglierlo. Mentre diceva questo, una donna in mezzo alla folla alzò la voce. Una donna in mezzo alla folla. La folla tupiva. Delle folle era detto che appena hanno visto l'esorcismo, la guarigione dal demonio muto, le folle stupivano. Ora, di mezzo alla folla, una donna alzò la voce. Questa donna dà voce a quei molti che non si sentono rappresentati dai malvagi, né da quelli che accusano Gesù di magia, né da quelli che pretendono altri segni. Questa donna, con grande coraggio, dà voce a chi non si sente rappresentato dagli accusatori di Gesù, dagli increduli, dai dubbiosi, i quali si comportano sempre come se essi fossero il portavoce di tutti, e tutta la folla, tutta la gente sta zitta come se fosse succube di quelli che parlano più forte. Finalmente una donna alza la voce per dire il suo essere staccata da quei sentimenti, dai sentimenti malvagi di quegli accusatori o maliziosi. È una donna che alza la voce, non è un uomo, è una donna che è più coraggiosa. Questa donna si assomiglia quindi un pochino alla Giuditta dell'Antico Testamento, ve la ricordate? L'unica che aveva avuto il coraggio di parlare al consiglio della città, alle persone importanti. Una donna che assomiglia anche ad altre donne ricordate nella Sacra Scrittura e che hanno avuto più coraggio degli uomini. Alzò la voce. Che cosa vuol dire alzare la voce? Vuol dire che non ha paura. Vuol dire che è convinta, è sicura che ciò che sta per dire è importante. Ed è importante non solo per sé, ma è importante anche per gli altri. Alzar la voce vuol dire anche gioia che esplode, gioia che si manifesta. Questa donna alza la voce, ma non accusa nessuno, non parla male di quei maliziosi. Alza la voce per far sentire una parola nuova. Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. È tanto naturale che una donna pensi di mettersi nei panni di chi? Non di Gesù, ma di sua madre. Che una donna si immagini di avere un figlio come quello. Beato il grembo che ti ha portato. È così contenta di Gesù che deve essere contenta anche sua madre. Non c'è nessuno più contento di lei, pensa questa donna. Questo elogio della madre di Gesù è un riconoscimento di Gesù, riconosce la grandezza di Gesù. E una donna riconosce la grandezza dell'uomo in questo modo. E la lode di Gesù come può essere vista, vissuta, partecipata da una donna. Lo fa proclamando beata la madre, come per dire non c'è nessuno più felice al mondo che tua madre, perché tu sei finalmente, tu sei il Messia. Questa donna che proclama beata la madre non sa nulla della spada profetizzata da Simeone e non sa nulla delle sofferenze vissute da Maria a Nazareth, a Betlemme, poi a Nazareth ancora e magari in Egitto e chissà quante altre che noi non ci immaginiamo. Eppure con semplicità e decisione esprime in questo modo la propria approvazione di Gesù e la fede in Lui. Ma egli disse, beati piuttosto, ma egli disse, Gesù non rifiuta il grido di gioia di questa donna, non lo contesta, però si accorge che non è completa la beatitudine espressa così dalla donna. Sua madre non è stato uno strumento passivo nelle mani di Dio. Sua madre ha ascoltato e ha osservato la parola di Dio. Ci ha messo la propria partecipazione, la propria volontà, la propria fatica. E quindi Gesù completa la beatitudine proclamata dalla donna, mettendo in luce un aspetto più profondo della vita di Maria, di sua madre. Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se vi ricordate nei primi capitoli del Vangelo di Luca, si è parlato più volte di Maria come di colei che ha ascoltato, come di colei che teneva, conservava la parola di Dio nel cuore e i fatti che viveva pure li riteneva parola di Dio da meditare nel proprio cuore. La beatitudine di Maria come madre di Gesù è una beatitudine che vede Maria isolata nell'unicità di quel fatto. Nessun'altra donna può dire di essere madre di Gesù. proclamandola beata perché madre di Gesù, è come isolarla. Lei sola è l'unica, nessun'altra può starle vicino. La beatitudine che proclama Gesù pone sua madre invece davanti a tutti quelli che potrebbero imitarla, la pone in mezzo a una moltitudine di discepoli, in mezzo come esempio, come sostegno a tutti quelli che ascoltano la parola di Dio. Gesù vede Maria inserita dentro la comunità, dentro la Chiesa. Quella donna, limitandosi a una beatitudine per un fatto fisico, la isola Maria. Gesù la mette in mezzo alla Chiesa, alla comunità. In mezzo alla comunità come partecipe e compartecipe di una vita di ascolto di Dio, una vita di obbedienza, una vita di comunione. Gesù non nega la beatitudine di Maria come sua madre, ma per lui quello è troppo poco. Maria è beata per molto di più, perché ha dedicato una vita all'ascolto e all'obbedienza di Dio. Mentre le folle si accalcavano, ecco queste folle che stupivano e che ammirano Gesù e che lo vogliono accogliere, si accalcano, Gesù cominciò a dire. Gesù doveva rispondere a due categorie di accusatori, alla prima aveva già risposto, ora riprende il dialogo interrotto. Ci sono ancora quelli che pretendono un segno dal cielo, che aspettano. E cosa dice loro Gesù? Questa generazione è una generazione malvagia, perché quelli che pretendono un segno dal cielo sono malvagi. Non vogliono riconoscere come proveniente dal cielo i segni di cui già sono stati testimoni, i segni di misericordia di Dio per gli oppressi dal maligno, per i poveri, per chi non sa difendersi. Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno. Come ho già detto, il segno che cerca questa generazione è un segno al di fuori della vita degli uomini, un segno dal cielo, qualcosa che avvenga tra le stelle o nelle costellazioni, un segno che non impegna, un segno che non coinvolge, mentre Gesù ha dato i segni dal cielo, ma quei segni che coinvolgono l'amore degli uomini. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato un segno, se non il segno di Giona. Giona è quel profeta di cui narra un libretto nella Bibbia, un libro piccolo di appena 4 capitoli. Quando lo leggiamo la liturgia, in 4 giorni lo leggiamo tutto. Una storiella breve, ma per vari aspetti molto significativa. Giona, che cosa ha fatto? Uscito e salvato dalla morte, uscito dal buio del ventre del pesce, uscito dal pericolo e dal buio del mare, predica la conversione. Lui che doveva essere il primo a convertirsi, predica la conversione non per proprio volere, ma per volere di Dio. Contro la propria volontà aveva cercato di scappare. Predica la conversione a chi? Ai pagani, non agli ebrei, ai pagani, a Ninive, una città di pagani e di quei pagani piuttosto scalmanati, di quelli che erano diventati insopportabili ai pagani stessi. Ecco il segno che sarà dato. Non dice che è stato dato, ma che le sarà dato a questa generazione. E quale sarà questo segno? Gesù stesso uscirà dal sepolcro, dalla notte, dalla morte, dal pericolo, per predicare la conversione. Ma lui, per predicare la conversione, una volta risorto, manderà i discepoli, che hanno bisogno per primi di convertirsi, di conversione. E i discepoli, anch'essi usciti dal chiuso, dalla paura, dalla tenebra in cui si erano rinchiusi, usciti anch'essi dall'acqua del battesimo, predicheranno la conversione ai pagani, andranno in tutto il mondo, non si limiteranno a predicare agli israeliti, agli ebrei. Non le sarà dato un segno se non il segno di Giona. Il segno è quindi Gesù stesso, Gesù sempre vivo, un segno sempre presente nel mondo fino alla fine dei tempi, nella sua Chiesa. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il Figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Per quelli di Ninive è stato un segno proprio attraverso la predicazione, un segno dell'amore di Dio, anche se erano pagani. Il Dio vero, il Dio che salva, il Dio misericordioso ha pensato a loro, si è rivolto a loro, ha mandato a loro qualcuno. Ecco il segno che sarà dato. Il Dio della misericordia e della pace manda qualcuno ai peccatori. Nel giorno del giudizio, qual è il giorno del giudizio? Intanto è un giorno futuro, non siamo ancora dentro nel giorno del giudizio, ma verrà e verrà per tutti. E la luce di quel giorno però comincia a illuminare anche il presente. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà, un'altra donna. Si era appena alzata una donna in mezzo alla folla e aveva alzato la voce, allora Gesù pensa subito a quell'altra donna di cui si racconta nella scrittura. La regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà perché essa venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Gesù si riferisce a un passo del primo libro dei Re, al capitolo 10. La regina del sud è la regina di Saba, veniva dalle terre in fondo all'Arabia, fra le Yemen. C'è qualcuno che è andato in giro a cercare i tesori della regina di Saba, anche mi sembra il secolo scorso, in questo secolo, poi se ce l'hanno trovato o se li hanno fatti fuori, non lo so. Comunque, la regina di Saba, sentita la fama di Salomone, venne, attraversato tutto il deserto dell'Arabia, mica un viaggio da poco, venne per metterlo alla prova con enigmi, venne in Gerusalemme, con ricchezze molto grandi, con cammelli, carichi di aromi e di grande quantità di oro e di pietre preziose. Si presentò a Salomone e gli disse quanto aveva pensato. Salomone rispose a tutte le sue domande. Nessuna ve ne fu che non avesse risposta o che restasse insolubile per Salomone. La regina di Saba, quando ebbe ammirato tutta la saggezza di Salomone, il palazzo che gli aveva costruito, i cibi della sua tavola, gli alloggi dei suoi dignitari, l'attività dei suoi ministri, le loro divise, c'è qualche sarta tra voi, o come si dice oggi, quelli che fanno stilista, le loro divise, i suoi coppieri, gli enologi, e gli olocausti che gli offriva nel Tempio del Signore, rimase senza fiato. Allora disse al re, era vero dunque quanto avevo sentito nel mio paese sul tuo conto, sulla tua saggezza. Io non avevo voluto credere a quanto si diceva finché non sono giunta qui e i miei occhi non hanno visto. Ebbene, non me ne era stata riferita neppure una metà. Quanto alla saggezza e alla prosperità, tu superi la fama che io ne ho udita. Beati i tuoi uomini, beati questi tuoi ministri che stanno sempre davanti a te e ascoltano la tua saggezza. Sia benedetto il Signore tuo Dio, che sia compiaciuto di te, sì da collocarti sul trono di Israele. Questa regina si è mossa per un uomo saggio, un uomo vestito bene, un uomo ricco, un uomo. E questa donna, per vedere un uomo, ha impegnato il suo tempo, ha impegnato la sua intelligenza e le sue ricchezze, è venuta con ricchezze enormi. Una donna farà paura a questa generazione, perché lei si è mossa per un re terreno, un re sapiente, e questa generazione non fa niente per Gesù. Non si muove, non riconosce la sua sapienza divina, gli gira le spalle. E lui è ben più di Salomone, più grande. Quindi questa donna, la sua presenza nel giorno del giudizio sarà una presenza che fa arrossire questa generazione, che la esclude dalla salvezza. Non basta. Di solito quando San Luca porta parabole o esempi di Gesù, li riporta sempre abbinati, uno che lo capiscano le donne, uno che lo capiscano gli uomini. Non avete mai badato? No. Racconta la parabola della pecora smarrita, la capiscono di più gli uomini che fanno i pastori che vanno in giro con le pecore. E subito quella della dramma perduta, lì sono le donne che scoprono le case, devono capire gli uni e le altre. Così in altre occasioni, anche qui. Adesso ha fatto l'esempio, le donne possono capirlo più degli uomini, i quali non si sentono in pericolo per la minaccia della presenza di una donna, perché resta sempre una donna la regina di Saba. Nel giorno del giudizio, sempre lo stesso giorno, quelli di Ninive, cioè pagani delinquenti, si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono, alla predicazione di un profeta che non era ancora convertito del tutto nemmeno lui. Alla predicazione di un uomo, quindi di un uomo qualunque, un uomo castigato da Dio. Era finito nel ventre del pesce per castigo di Dio. Quindi anche i pagani possono condannare questa generazione. Essi hanno riconosciuto un profeta qualunque e li hanno ubbidito. Cosa potranno dire vedendo quelli che chiudono le orecchie a Gesù? Che vedono i suoi segni meravigliosi e li interpretano alla rovescia, con malizia, con malignità. Si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno. Qui c'è uno più grande di Giona. Con queste parole Gesù continua a rinnovare l'invito a riconoscere che la sua autorità è un'autorità divina. Lui non lo dice per vantarsi, non lo dice per farsi ammirare, lo dice perché sa di essere mandato, sa che non è in questo mondo di propria spontanea volontà, ma è in questo mondo per obbedienza al Padre, sa di essere mandato come Salvatore e si meraviglia che alcuni o molti e soprattutto i più grandi non lo riconoscano, non lo capiscano. E perciò cerca in tutti i modi, persino in questo modo, di dirglielo. Rischia di essere ritenuto uno che si vanta, un orgoglioso, quando dice qui c'è uno più grande di Giona. Rischia di farsi fraintendere. Le prova tutte per smuovere un pochino, perché quelli che tengono gli occhi chiusi provino ad aprirli, si accorgano. Se non si accorgono da sé, lui li vuole aiutare. È un invito quindi a riconoscere l'autorità di Gesù, figlio dell'uomo e figlio di Dio. Figlio dell'uomo, come ha proclamato quella donna, figlio di una donna, ma soprattutto figlio di Dio e parola di Dio che viene nel mondo. È un invito quindi ad ascoltarlo, ad ascoltare la sua sapienza e a prendere sul serio la sua predicazione, perché è parola di Dio. Anche oggi quindi, rileggendo queste parole e fermandovi su qualcuna di esse, vedete di trovare il modo di rinnovare e rafforzare l'adesione a Gesù, la volontà di ascoltarlo perché lo riconosciamo più grande di Salomone e più grande di Giona. Sia lodato Gesù Cristo.